Radio Incredibile presenta
AXL.
Ascoltare per leggere.
Splendido e splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
Elvira Pone e Olga Merli.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Chi sono queste due ragazze? Sono due scrittrici di San Benedetto e sono due donne che raccontano di donne. Il loro libro, 100 ali di libellula, tratta di 8 donne, 8 storie vere, 8 percorsi che si snodano dagli anni 40 fino ad oggi. E 8 vite che hanno lasciato il segno sicuramente, 8 esempi di grande coraggio, di determinazione, di spirito di sacrificio, ma anche, purtroppo, di sconfitte, di conflitti, fughe, fino anche alienazione. 8 storie che nascono dalla polvere irritante dell'indifferenza collettiva, cito Olga in questo caso, dalla limitatezza di una tradizione culturale escludente e penalizzante, dove la dignità femminile annaspava tra le regole consolidate di una memoria conservatrice e retrograda e le maglie soffocanti dell'imposizione dei doveri alle quali le donne spesso si sono dovute piegare. Conosciamoci un attimo. Elvira Apone, chi sei?
Sono un'autrice per hobby, perché nella vita faccio altro, ho lavorato nelle rete private, adesso insegno, però la scrittura è sempre stata una mia passione. Scrivo articoli per il quotidiano e scrivo racconti, romanzi. Mi piace, è una cosa che amo da tanto.
Da sempre, no? Olga Merli.
Buonasera a tutti, io sono una sceneggiatrice cinematografica, un'autrice, mi occupo di cronaca nera, sono articolista per cronacanera.it.
E... molto dark, voi non la potete vedere, ma anche molto dark nell'aspetto.
Le mie radici si sono nel noir, però adesso mi sono, diciamo, prestata al realism, sia dal punto di vista cinematografico e televisivo che dal punto di vista letterario.
Il libro 100 ali di libellula, come avete deciso di scriverlo? Soprattutto perché è nato questo progetto?
Perché abbiamo creduto che sarebbe stato necessario. Le luci dei riflettori sono spesso puntate, al centro di grandi gesta, oppure sulle donne inglobate in una patinatura da rotocalco, impegnate ad essere quasi perfette, oppure sulle donne viste esclusivamente come vittime della violenza maschile. Questo è un cliché, diciamo, molto attuale, quello del femminicidio, viste quindi esclusivamente come vittime della violenza e della sopraffazione maschile. In questo libro abbiamo cercato, io e Elvira, di arginare questa tendenza generalizzata e unilaterale, e abbiamo tentato, raccontando in maniera cruda e reale la vita di queste donne, evitando di enfatizzare le doti o i limiti, ma narrando ciò che esse sono state in realtà, raccontando gli eventi usando una lente di ingrandimento particolare, quella delle emozioni, che ci ha portato a dare voci a chi altrimenti voce non avrebbe avuto.
E Elvira, come mai avete deciso di scriverlo insieme?
L'idea sinceramente è partita da Olga, io l'ho accolta. Si tratta sì di un libro scritto a quattro mani, però quando si parla di un libro scritto a quattro mani si pensa effettivamente a un lavoro di coppia, un lavoro continuo fatto insieme. In realtà noi abbiamo lavorato anche molto autonomamente, indipendentemente, abbiamo dei racconti, quattro io, quattro lei, che poi abbiamo unito, e il lavoro di coppia è nato man mano, è nato dal confronto, dallo scambio, dall'arricchimento reciproco.
E qual è il filo conduttore di queste storie? Elvira.
Il filo conduttore è la vita reale. sono storie vere, storie di persone che noi abbiamo direttamente o indirettamente conosciuto. Spesso il dramma, il dolore vissuto dalla donna, il sacrificio, la sofferenza vissuta in silenzio, però anche il riscatto, la speranza, la forza e lo spirito di sacrificio, l'eroismo, la lotta, la capacità di rialzarsi.
Tanti sostantivi che tutte le donne, sinceramente, in qualunque epoca e periodo storico sicuramente meritano. Olga, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, io volevo dire che principalmente le donne che abbiamo raccontato nel libro sono emozioni. Carne, sangue, sguardi e silenzi. Dobbiamo sforzarci di vederle e tradurle, le donne, come emozioni. In questo libro abbiamo cercato di dare molto spazio alle emozioni, lasciando che esse potessero parlare, a volte più degli eventi. C'è stato lo sforzo collettivo delle autrici di leggere le trasparenze delle donne che abbiamo raccontato, anche la volontà di cercare di capire i perché, il background di queste donne, l'audace bisogno di non accontentarsi di riepilogare sterilmente le loro vite, ma di raccontarle usando, come ho detto prima, la lente di ingrandimento delle emozioni per narrare il pathos del loro vissuto esistenziale. Abbiamo raccontato la tristezza, il rancore, l'amore, ma anche la paura, l'ansia, l'inadeguatezza, la debolezza, l'assenza e il conflitto, ma anche la capacità di guardarsi dentro, ma soprattutto di guardare altrove.
Quindi questo è lo sguardo che voi avete posato su queste donne.
Assolutamente. Uno sguardo anche legato ad un espediente narrativo che è stato quello del centro di ascolto, perché riteniamo fortemente, io e la mia coautrice Elvira Pone, che l'ascolto sia principalmente consapevolezza, apertura ed interazione, ma anche umiltà, che crediamo siano alla base di ogni forma di evoluzione intellettuale e culturale. E il centro di ascolto ha rappresentato appunto questo, una nuova capacità di guardare assolutamente fuori dagli schemi per raccontare una molteplicità di sguardi che sono quelle delle donne che ogni giorno incontriamo per strada.
Ecco, queste donne che noi incontriamo per strada, che abbiamo in casa, che incontriamo a scuola, che incontriamo nel lavoro, che sono le nostre amiche, che sono quelle che, anche se conosciamo in un periodo particolare della nostra vita e poi le dimentichiamo, comunque ci rimangono dentro. Se abbiamo avuto con loro sicuramente uno scambio, ma anche qualunque donna, penso, che abbia qualcosa da dire, in qualche maniera, anche se non c'è una connessa, una relazione stretta, comunque vi lascia quella emozione, come diceva Olga, ma anche una loro storia da raccontare. E queste donne voi le conoscete, sono persone con cui avete avuto a che fare, giusto Elvira?
Sì, si tratta di storie vere, che, come ho detto, donne che abbiamo conosciuto direttamente, indirettamente, ma con cui abbiamo avuto comunque un rapporto, e quello che abbiamo cercato di fare è stato proprio quello di parlare in maniera obiettiva, non dico distaccata, perché ogni autore poi è coinvolto in quello che scrive, soprattutto quando si tratta di persone che abbiamo conosciuto e abbiamo amato, amiamo, però dare appunto uno sguardo, avere uno sguardo obiettivo, uno sguardo realistico, perché quello che abbiamo voluto dare è proprio questo, cioè trasmettere la realtà, la quotidianità, la realtà dei fatti.
E queste storie non sono, visto proprio il realismo, non sono tutte a lieto fine, come poi è la realtà stessa. E come avete, ognuno diciamo che può esprimere la propria opinione, come avete interpretato ognuna di voi il dolore, ad esempio, di una donna che potete scegliere ognuna per la vostra storia?
Interpretato, ma io penso che sì, ci sia stata inevitabilmente una sorta di medievisazione o comunque un coinvolgimento. E poi la cosa, secondo me, è venuta da sé, è stata spontanea, ci siamo lasciati, o almeno io mi sono lasciata trascinare dal ricordo, dall'emozione che mi lega a quella persona, da certe sensazioni che mi venivano spontanee, nello scrivere, ma io penso che appunto c'è stato un grande coinvolgimento, un entrare proprio nel cercare, almeno provare a entrare nella storia.
E per fare questo ci vuole assolutamente una grande sensibilità, lasciatemelo dire, che le donne hanno.
Sì, sono perfettamente convinta che le parole di Elvira abbiano in qualche modo toccato proprio la problematica di questo libro, cioè saper interpretare le emozioni che ci sono state trasmesse senza cadere sterilmente in un riepilogo, in un resoconto degli eventi. Credo di parlare anche a nome di Elvira. Quello che è stato difficile in questo libro è stato raccontare le emozioni di queste donne, le trasparenze e anche i silenzi.
Le trasparenze e i silenzi, questo è anche emerso durante la presentazione,
sì,
del vostro
assolutamente.
Libro. E raccontare i silenzi penso che sia una cosa, diciamo, da letteratura.
Raccontare e interpretare i silenzi, questo è stato una grande difficoltà.
E questa però è una delle caratteristiche dell'arte, altrimenti sarebbe cronaca. E mi potete, giochiamo un attimino, ok? Un aggettivo a testa sulle suggestioni che queste storie dovrebbero dare al lettore.
Soprattutto l'emozionalità, cioè il leggere non con gli occhi ma con gli occhi del cuore. Cioè, quindi percepire quello spessore emotivo che si nasconde dietro le storie che abbiamo raccontato. Questo credo che sia un punto focale.
E forse anche commozione, nel senso di muoversi insieme, cioè provare certe sensazioni, empatia, quindi sì, un entrare in sintonia o tentare comunque di partecipare al dolore, ai sentimenti delle donne che raccontiamo.
Ma queste donne hanno poi un momento in cui di affrancamento, di riscatto, di redenzione?
Sì, perché questo è il punto fondamentale. Nonostante la sconfitta, che può essere quella appunto di una violenza, di una malattia, di un dolore, però la morte, di fronte a queste che sono non solo delle difficoltà ma delle grandi tragedie della vita, c'è questo eroismo, questa voglia, questa forza di riscatto e di risalita e quindi di rivincita, e quindi un coraggio, un eroismo che loro mostrano nel saper affrontare la vita.
Quindi non c'è solo questo aspetto di angoscia, di pesantezza, di tristezza assoluta che diciamo potrebbe assorbire e tirare giù il lettore nella gravità della dimensione umana. C'è anche probabilmente un filo di speranza e sicuramente un grande insegnamento.
Il cercare e il trovare un nuovo sguardo. Un nuovo sguardo che possa affrancare anche la perdita di dignità che spesso noi abbiamo raccontato in questo libro. Quindi un nuovo sguardo verso se stesse, ma sicuramente un nuovo sguardo verso l'esterno. E questo è un binomio indissolubile che viaggia di pari passo.
La perdita della dignità è sicuramente un nervo scoperto, non solo negli anni 40, negli anni 50 o 60. A volte succede pure adesso, anche se in forme diverse. Tu, Olga, prima hai detto, scusate, c'è una festa, ma noi diciamo che
andiamo avanti.
Sì, sì, no, ma partecipiamo anche perché stemperiamo un pochino.
Stemperiamo.
Dicevo, tu a un certo punto hai detto che ancora oggi la donna non è in una condizione di emancipazione.
Assolutamente.
Anche se
lo
la parola
confermo.
Condizione a me non piace tanto perché dà un po' l'idea di segregazione.
Però, parafrasando Pasolini, che già come precursore dei tempi lo aveva già previsto, la condizione, e lo ripeto, femminile è una condizione che non si è assolutamente evoluta.
Sotto quale profilo? Questo ti chiedo.
Ma io credo sotto molti profili, soprattutto nella dignità e nel rispetto, perché poi anche quello che è avvenuto, no, con la rivoluzione sessuale, in cui si credeva che la donna potesse aver raggiunto chissà quali traguardi, non è stato altro che una mercificazione, parafrasando sempre Pasolini, del corpo femminile, che è quello che è ostentato oggi, quello che vediamo oggi.
Quindi se da una parte la dignità era privata dall'esterno, adesso
oggi
è la stessa
donna
oggi
lo è privata dalla mercificazione volontaria del proprio corpo, conscio e inconscia, comunque è quello che accade oggi, e anche dal non saper gestire le frustrazioni da parte degli uomini, un mix micidiale che crea quello che oggi noi chiamiamo il fenomeno del femminicidio.
E queste storie, quando le avete scritte? Perché poi mi incuriosisce questo aspetto. Poi ve le siete passate, vi siete confrontate anche non solo sullo stile, ma proprio sulla persona che stavate descrivendo, sulla donna che stavate descrivendo. Adesso Elvira, tu dimmi una storia, un nome di donna, perché questo libro è fatto di racconti, che senti più vicina a te. Non parlo di storia che ti è piaciuta come risultato di una tua scrittura, ma di donna che ti è piaciuta o che tu senti più vicina a te per qualche motivo.
Ma vicino a me è difficile, perché si tratta di persone comunque che appartengono anche a mondi, a epoche diverse e comunque diverse da me, però certamente c'è una in particolare che mi è più cara forse delle altre, proprio perché ho avuto un rapporto di amicizia, un grande legame, Angelica, che io ho conosciuto quando ho vissuto a Minsk in Bielorussia, con cui è nato proprio un rapporto di amicizia, ma che era una persona di grande profondità, di grande sensibilità, che amava anche la vita, le piccole cose della vita, che sapeva godere di ogni cosa nonostante la malattia, che sapeva non dare per scontato niente. Forse non è vicino a me caratterialmente, tante volte io mi trovo anche spesso a lamentarmi di tante cose, però è un esempio per me, un modello.
È un esempio, un modello. Olga?
In modo diverso tutte e quattro, perché con Marcella ed Eva ho avuto un rapporto assolutamente diretto, con Lilly sono riuscita, diciamo, a interagire profondamente con una tematica, quella dell'autismo, che mi tocca personalmente profondamente, e con la storia di Roxana, perché forse è quella dove ho potuto mettere più delle mie radici proprio stilistiche nel noir, e quindi tutte e quattro mi hanno lasciato.
Le senti tutte figlie?
Le sento mie, soprattutto a livello sì emozionale, di emozioni, con quattro emozioni assolutamente diverse l'una dall'altra.
E due delle sue, o una sola, dai, Elvira di Olga e Olga di Elvira.
Eva è una storia che mi ha coinvolta, colpita, emozionata particolarmente.
Eva, in quale periodo storico parliamo?
Degli anni 50.
Domanda difficile, perché tutte e quattro le storie di Elvira mi hanno assolutamente coinvolto, e quindi è difficile rispondere, sono costretta a dirvi un nome, anche io propendo per Angelica. Assolutamente.
Periodo?
Angelica, il periodo degli anni 80.
Anni 80.
Sì.
E poi, no, per tutte le Questa intervista che... mi sta piacendo particolarmente. Non ho ancora letto il libro, però ho sentito la vostra presentazione e lo farò appena rientro a casa, la prima storia, speriamo che comunque riesca ad addormentarmi. Non comincerò dal noir. E allora adesso io vi saluto, e per dedicarvi un brano musicale, che cosa volete scegliere?
Allora, noi abbiamo raccontato le storie di persone che altrimenti non avrebbero avuto voce, per questo credo che una canzone che possa essere aderente a questo nostro stile, a questa nostra ricerca, sia la canzone di Loredana Bertè, Dedicato.
Bellissima, grazie. Buonanotte ragazze, e tantissimi auguri anche per il proseguimento della vostra carriera.
Grazie a voi.
Grazie, buonanotte.
Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più, a chi ha lavorato, a chi è stato troppo sole va sempre più giù. A chi ha cercato la maniera e non l'ha trovata mai, alla faccia che ho stasera, dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai, dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai. Per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce quando il gioco finisce, non si butta giù. Ai miei pensieri, a com'ero ieri, anche per me. E questo schifo di canzone non può mica finire qui. Manca giusto un'emozione dedicato all'amore, lascia che sia così. Ai miei pensieri, a com'ero ieri e anche per me. Ai miei pensieri, a com'ero ieri e anche per me.
Radio Incredibile presenta
AXL.
Ascoltare per leggere.
Splendido e splendente, l'ho scritto anche